ultime settimane in Italia si è iniziato a parlare più di quanto fosse mai successo finora del cosiddetto diritto all'oblio oncologico. Ma per tante persone questa formula, oblio oncologico, è ancora fortunatamente un mistero. Io sono Selvaggia Lucarelli e questo è il Sottosopra, un podcast di Cora Media. Quando si parla di oblio oncologico, l'associazione di idee più immediata è quella con il diritto all'oblio digitale, attraverso il quale in alcuni casi specifici si può richiedere la cancellazione delle informazioni che ti riguardano e che circolano in rete su di te. Nel caso degli ex malati di cancro, la questione è molto diversa perché conservare i dati dei pazienti oncologici è determinante per la ricerca scientifica, quindi no, quello che si vuole difendere non è il diritto a rimuovere dalla banca dati del nostro sistema sanitario nazionale o dai protocolli di indagine ogni traccia della propria malattia, perché altrimenti si affosserebbe la nostra capacità di compiere passi in avanti nella individuazione di cure efficaci. Per oblio oncologico si intende invece il diritto a non essere discriminati nella realizzazione delle proprie ambizioni sulla base di una cartella clinica. Succede infatti che se hai avuto un tumore, le tue possibilità di accesso ad una linea di credito siano pressoché nulle, visto che per istituti bancari e società assicurative le tue aspettative di vita rimangono inferiori alla media, anche se hai terminato felicemente le terapie. Oppure succede che gli ex malati di cancro non vengano considerati idonei per l'adozione di un figlio, anche a distanza di molti anni dall'operazione o in assenza di pericolo di recidive, anche se per il tuo medico sei completamente guarito. Tutto questo succede sempre più spesso perché nel frattempo il numero di sopravvissuti ad una malattia oncologica è in costante aumento, ma anche perché attraverso i social network i percorsi di diagnosi e cura sono diventati negli ultimi anni sempre più pubblici e condivisi. Sono insomma cambiati profondamente a livello sociale la percezione di questa malattia, il rapporto con la malattia, il racconto che ne facciamo, il nostro vocabolario sempre più spogliato di termini di origine bellica che diciamo sopravvivono sui giornali forse, le speranze e le percentuali di remissione. Io non sono il mio tumore è diventata una delle frasi fatte più inflazionate, ma anche l'espressione di una nuova consapevolezza che libera dallo stigma ed emancipa i pazienti rispetto alle loro fragilità. È cambiato il mondo, sta cambiando il mondo, ma in alcuni ambiti aver avuto una neoplasia significa essere marchiati a fuoco ed essere oggetto di una discriminazione a vita. Le storie sono innumerevoli, soprattutto se sei giovane e hai grandi progetti in cantiere. Tornare alla normalità può essere molto complicato nonostante il tuo fisico magari si sia completamente ripreso. C'è chi a 35 anni, con un contratto a tempo indeterminato, si è visto negare un mutuo per l'acquisto della prima casa, ha dovuto ripiegare su un prestito molto meno agevolato, concesso solo con l'avallo del proprio genitore pensionato. Chi non ha potuto aprire la propria scuola di ballo perché a 15 anni dalla guarigione non gli viene ancora concesso un credito a lungo termine. Chi non è riuscito ad adottare un bambino, come è capitato tra gli altri a Carolina Marconi, attrice ed ex concorrente del Grande Fratello, che ha raccontato sui social prima la propria malattia e poi le difficoltà incontrate nel diventare madre.
Con coraggio, finita la chemio, non ho abbandonato la mia voglia di diventare mamma, diventare madre, è il mio sogno, avere un bambino tutto mio, e quindi sono riuscita a conservare un ovulino, però è soltanto uno, quindi che probabilità c'hai, il 10%? E mi dicono, Carolina, ci sono gli ovuli in donazione. A me mi sbloccano fra 2 anni, io faccio una cura di ormonale che dura 5 anni e adesso con la scienza che è andata avanti le donne le possono, chi vuole avere una gravidanza le sbloccano dopo 2 anni. Nel frattempo ho pensato, ma se io fra 1 anno e 7 mesi farò una gravidanza, ma perché non adottare un bambino prima? Perché poi, ok, fra 1 anno e 7 mesi, io comunque 44 anni ho fatto, perché non adottare un bambino? E quindi mi sono informata e io devo aspettare 5 anni, perché 5 anni mi può venire una recidiva. Ho capito che c'è molta discriminazione, perché non puoi nemmeno chiedere un prestito, la mia assicurazione. Stamattina stavo parlando, ecco, volevo cambiare l'assicurazione perché la mia assicurazione non mi ha rinnovato l'assicurazione della vita, e quindi altre assicurazioni, abbiamo chiamato 4 stamattina, niente, non ti rinnovano l'assicurazione, ma non ti danno nemmeno un mutuo, perché nel mutuo c'è anche l'assicurazione della vita, e quindi subito ti chiedono: hai avuto un cancro? E quindi non ti possiamo dare, ecco, il mutuo. Io lo trovo talmente assurdo questa cosa, io mi sono sentita ferita.
Se si guarda l'Italia, questa storia appunto coinvolge più di 900.000 persone che sono guarite da un cancro. Ma riguarderà anche chi attualmente è ancora sottoposto a cure e un domani fortunatamente sarà guarito. Potenzialmente potrebbe riguardare chiunque. Tuttavia è sempre vero che nessuno è profeta in patria. Infatti, nonostante la battaglia italiana per il riconoscimento del diritto all'oblio oncologico sia, insomma, vecchia di almeno qualche anno, e nonostante la Fondazione IOM abbia già raccolto più di 100.000 firme, questa faccenda ha riempito le home page dei nostri giornali online solo quando in Spagna il governo guidato da Pedro Sanchez ha dato un'improvvisa accelerazione all'iter che porterà Madrid ad approvare una norma in materia. Il 15 maggio il primo ministro socialista ha infatti annunciato che la legge dovrebbe entrare in vigore entro giugno, e questo ha riaperto anche nel nostro paese un dibattito che si era completamente arenato e che invece adesso trova un nuovo slancio e nuovi referenti anche in Parlamento. C'è comunque da dire che almeno in questo caso l'Italia non è un fanalino di coda. Ad oggi infatti solo 5 paesi europei, Francia, Lussemburgo, Olanda, Belgio e Portogallo, hanno già emanato una legge per il diritto all'oblio oncologico. L'intervista di Aldo Cazzullo a Michela Murgia, pubblicata sul Corriere della Sera, ha fatto il giro d'Italia e molto probabilmente a fine anno sarà ricordata come una delle più lette o almeno una delle più discusse del 2023. Il problema è che la maggioranza dei lettori si è così concentrata sulle prime 5 righe nelle quali Murgia rende noto di avere un carcinoma renale al 4° stadio che in troppi si sono persi dei passaggi molto più fondamentali di quella chiacchierata, che parlava di vita quotidiana molto più che di morte. Tra gli altri c'era un brevissimo passaggio in cui si accennava alle difficoltà per un malato oncologico nell'acquisto di un appartamento. Lei diceva: ho comprato casa con 10 posti letto dove stare tutti insieme, mi è spiaciuto solo che mi abbiano negato il mutuo in quanto malata. Ma purtroppo, perfino se Michela fosse già guarita, non cambierebbe nulla, quel mutuo non glielo concederebbero. A livello umano, al di là del caso specifico, è come imbattersi in continuazione in qualcuno che ti sbatte in faccia cosa hai passato, che ti riporta indietro, sussurrandoti all'orecchio: ricordati che devi morire. Certo, morirò prima o poi come tutti, ma se sei già stato malato, sembrano dirti tu di sicuro prima degli altri, deprimendo arbitrariamente le tue prospettive sul futuro. Ecco, ciò che si vuole difendere è il diritto a non vedersi comminata una condanna a morte da parte di una banca o di un qualsiasi altro ufficio, che invece oggi possono decidere anche contro qualsiasi evidenza scientifica che sei stato appeso ad un filo e lo sarai per sempre. Marcello Fois, ospite del Salone del Libro di Torino, ha spiegato con grande semplicità cosa sia in definitiva il diritto all'oblio oncologico. Michela Murgia, come qualsiasi altro possiamo aggiungere, ha scelto di arrivare viva alla propria morte. Sottosopra è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media, scritto da Selvaggia Lucarelli con la collaborazione di Serena Mazzini. La cura editoriale è di Francesca Milano. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Cosma Castellucci. Il producer è Alex Peverengo. Questa puntata è stata scritta insieme alla giornalista Giuliana Sias. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.